Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un affettuoso saluto a tutti voi che mi ascoltate. Riprendiamo la nostra passeggiata, la nostra camminata insieme a Gesù per cercare di conoscerlo meglio. Se tu mi stai ascoltando in questo momento, deduco che la tua funzionalità uditiva è sana. E se questo è vero, sei a buon punto. Sei a buon punto, ma forse, io spero di no, ti manca ancora qualcosa. La capacità di ascoltare oltre che udire. Si possono avere orecchie da premio di bellezza e possono essere anche perfettamente funzionanti, ma non è ancora sufficiente. Due orecchie non bastano. Perché? Non è forse automatico l'ascolto? Dobbiamo forse accendere qualche interruttore speciale per attivare il meccanismo dell'udito? Quante persone hanno seguito Gesù? Molte per un vero interesse, altre solo per curiosità. Altre ancora, molti dei capi religiosi del tempo, per spiarlo e riferire poi al Sinedrio, il tribunale civile religioso del tempo. Tutte, credo, avevano delle orecchie per udire ciò che Gesù diceva, ma non tutte erano lì per ascoltare. Gesù, alla fine di una parabola, forse la prima raccontata, fa una strana raccomandazione. Chi ha orecchie da udire, oda. Ma non avevano tutti questo meraviglioso organo sensoriale donato dal Creatore? Evidentemente Gesù parla in maniera metaforica, citando un vecchio proverbio. Leggiamo adesso insieme il testo in Matteo capitolo 13.
Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e se la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odono né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia, che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderano vedere le cose che voi vedete, e non le videro, e udire le cose che voi udite, e non le udirono. Spiegazione della parabola del seminatore. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.
La frase di Gesù, che è stata pronunciata nel contesto della parabola, ha in sé una verità di fondamentale importanza anche per tutto ciò che segue. Infatti, questa parabola deve essere considerata propedeutica a tutte le parabole, essendo, come abbiamo detto, la prima raccontata. Nella spiegazione di Gesù, una spiegazione richiesta dai discepoli che non avevano ben capito il suo discorso, questa spiegazione segue subito dopo la parabola, il verbo udire o ascoltare nel testo greco è ripetuto ben 15 volte. Nel versetto 9 si legge per esempio letteralmente «l'avente orecchi ascolti» e al versetto 13 «ascoltanti non ascoltano». In altre parole, si può udire senza ascoltare. L'ascolto va oltre l'udire. Udire significa recepire dei suoni, rumori, musica, parole. Ascoltare, diciamo che ha due ingredienti in più. Oltre a recepire dei suoni, ascoltare vuol dire prestare attenzione e obbedire. Infatti c'è un proverbio, nel libro dei proverbi appunto, che dice «Ascolta, figlio mio, sii saggio e dirigi il tuo cuore per la retta via». Proverbi 21, versetto 19. In altre parole, quando si ascolta è importante verificare che il cervello sia ben connesso e che la volontà sia pronta a sottomettersi. Quante volte ascoltiamo mentre la nostra mente vaga per altri lidi? Anche se la vita qualche volta ci costringe ad un atteggiamento del genere, di fronte alla parola di Dio però, occorre che le orecchie siano ben pulite. Teniamo sempre a portata di mano un cotton fioc. E che il cervello sia ben collegato, altrimenti è un po' come battere su una tastiera quando il computer è spento, non succede niente. Tutti e quattro i personaggi o le categorie di persone elencati nella parabola hanno udito, ma solo uno o solo una categoria ha veramente ascoltato e questo suo atteggiamento poi ha prodotto del frutto. Un altro particolare interessante da sottolineare: per il primo e per l'ultimo dei personaggi è usato un verbo che non è usato per gli altri due. Il verbo è comprendere. Naturalmente per il primo è messo in forma negativa, se non ha capito, e per l'ultimo invece in forma positiva. Chi ascolta comprende. Dio illumina la mente di chi si pone nel giusto atteggiamento. Questo è una sua promessa. Comprendere la scrittura non è semplice questione di mente, ma anche di cuore, non dimentichiamolo. Ma qual è questo giusto atteggiamento? Oltre l'attenzione, che cosa occorre? Tre ingredienti. Voglio offrirvi tre ingredienti per una sana recezione, per un sano ascolto. Primo, il desiderio di imparare. Si comprende ben poco se non si ha il desiderio di imparare. Questo desiderio è presente quando noi riusciamo a collegare la conoscenza con la maturità. Per maturare spiritualmente occorre conoscere ciò che Dio ha affermato. In tutta la scrittura, conoscenza della parola, della Bibbia, e maturità sono legate a filo doppio. Pietro nella sua lettera scrive: «Desiderate il puro latte della parola, perché con esso, latte della parola, ossia le parole della Bibbia, con esso cresciate». Il desiderio di crescere deve condurci al giusto ascolto. Arrivati a una certa età, specialmente se si hanno diversi anni di vita cristiana alle spalle, e si spera anche di lettura della Bibbia, è facile scivolare nella convinzione che ormai si è arrivati al limite della conoscenza, che non si ha più nulla da imparare. Ringrazio il Signore, lo ringrazio veramente, perché mi ritengo ancora un ignorante per quanto riguarda la parola. Anzi, per me, e credo che anche per tanti altri, più si allarga la zona di luce della conoscenza e più aumenta la zona d'ombra di cose non conosciute. Il sentimento di essere arrivati può impedire di metterci di fronte alla parola con il giusto atteggiamento. Si racconta che un filosofo dell'antichità fece questa affermazione: «Nella mia scuola si ottengono dei risultati straordinari. Gli studenti arrivano pensando di essere dotti e lasciano la scuola con la consapevolezza di essere ignoranti. Quello che succede nel campo della scienza deve succedere anche nel campo della conoscenza di Dio. Più conosciamo e più c'è da conoscere, perché ciò che abbiamo imparato apre la nostra mente ad altre zone di conoscenza. Secondo ingrediente, l'umiltà. Per essere di buoni ascoltatori occorre una massiccia dose di umiltà. Se accetto l'idea che ancora non so tutto, che ancora la mia conoscenza di Dio e della sua parola sono molto limitati, allora io ascolterò. Vera umiltà, però. A proposito di umiltà, mi viene in mente una storiella che vi racconto, una storiella simpatica e anche significativa. Un vecchio rabbino giaceva a letto, ammalato. I suoi discepoli conversavano sottovoce fra loro al suo capezzale. Essi ne esaltavano le impareggiabili virtù. Il primo: dai tempi di Re Salomone non c'è stato mai nessuno saggio come lui. E la sua fede è pari a quella del nostro Abramo, aggiunse un altro. La sua pazienza è senz'altro come quella di Giobbe, disse un terzo. E così di seguito. Ma il rabbino appariva irrequieto. Quando i discepoli se ne furono andati, la moglie gli si avvicinò, lo vide in quello stato e gli disse: «Ma non hai sentito le lodi dei tuoi discepoli?» Il rabbino rispose affermativamente: «Allora perché sei così agitato?» «La mia modestia», protestò il rabbino. «Nessuno ha parlato della mia modestia». L'autoironia ebraica è proverbiale ed è attraverso queste storielle poi che sono parabole moderne che trasmettono delle verità. L'umiltà non è altro che la consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre fragilità, delle nostre miserie. L'umiltà è la luce necessaria per vederci come realmente siamo. È questa rara virtù che apre la strada per un giusto concetto di sé. E Paolo, con il suo consueto acume, che esorta i cristiani d'ogni tempo, me e te anche oggi, con queste parole: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Non è umiltà battersi il petto e piangersi addosso, credendosi un incapace, uno zero assoluto, uno scalognato combina guai. La vera umiltà è avere una giusta valutazione di sé con pregi e difetti. Riconoscere i propri limiti è la strada giusta che ci porta all'ascolto. Terzo ingrediente: ascolta Dio chi desidera fare la sua volontà. Se a me poco interessa compiere il suo volere, non farò niente o quasi per capire il suo pensiero. Giacomo, nella sua lettera, al capitolo primo, parla di uditore smemorato, che è colui che non desidera mettere in pratica ciò che è scritto, ciò che ha udito. Vedete, con una battuta possiamo dire: un menù, per quanto utile e bello, non è buono da mangiare. Le indicazioni della scrittura devono essere vissute nella pratica, devono essere convertite in atti concreti. Per Gesù compiere la volontà del Padre era cibo quotidiano. Questo ce lo ricorda Giovanni nel suo Vangelo. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Per noi, per me, te, la volontà di Dio è necessaria quanto il cibo che mangiamo? La parola di Dio ci assicura che la sua volontà è per noi buona, gradita e perfetta. Romani 12. Capite? Non solo buona e gradita, è anche perfetta. Ossia, in altre parole, è proprio ciò che è meglio per noi. Lo so, Non è sempre facile avere questo sentimento nei confronti della volontà di Dio, perché delle volte capitano delle cose che non hanno nulla in sé di buono, di gradevole, perfetto. Gesù nel Getsemani, sentendo l'ora della croce molto vicina, ha sudato gocce di sangue, tanto era forte la tensione, e si rivolse al Padre con queste parole: «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». La croce, con il suo carico di sofferenza e di ignominia, non era un peso leggero da portare, eppure rientrava nella volontà del Padre, perciò buona, gradita, perfetta. Ci interessa, ti interessa la volontà di Dio per te? O sappiate che il Signore non ci farà una telefonata, non ci spedirà un'email per farci conoscere la sua volontà. Lo strumento per conoscere il suo progetto per me e per te e per noi, è l'ascolto della sua parola. Un ascolto irrorato da un'abbondante dose di preghiera. Che in ciascuno di noi possa abitare lo stesso sentimento del giovane Samuele che disse: «Parla, Signore, che il tuo servo ascolta». Andiamo adesso a considerare quello che è un'altra parte importante della parabola. Noi sappiamo, per esempio, che c'è per ogni causa c'è un effetto. Qual è l'effetto, la conseguenza di un ascolto che ha in sé gli ingredienti di cui abbiamo parlato? Gesù parla esplicitamente di un frutto nella parabola, ma quello, dice quello che è il quarto terreno, diciamo così, quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende e gli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60, l'altro il 30. L'importanza del frutto nella predicazione di Gesù è rilevante. La parola frutto, infatti, appare una cinquantina di volte nei discorsi di Gesù e circa 20 volte in quelle degli apostoli. Questo elevato numero ci offre un'idea di quanta importanza ha il pensiero del frutto nel discorso cristiano. L'intervento di Dio nella nostra vita non è, sappiamolo, non è di natura religiosa, ma lascia un segno profondo. Nell'incontro tra Gesù e Nicodemo si parla di una nuova nascita e Paolo, ricalcando questo pensiero, afferma: «Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti, nelle vostre colpe e nei vostri peccati». Efesini capitolo 2, versetto 1. Il bambino che nasce, se è sano, è dichiarato vivo e vitale. In altre parole, il bambino non solo è vivo, ma dà segni visibili della vita che è in lui. Vitale ha questo senso. La vita, quando è presente, quando non è ostacolata da anomalie o patologie, è chiaramente visibile. Il neonato respira, piange, succhia il latte, poi impara a sorridere, a emettere dei suoni dalla sua bocca sempre più articolati, eccetera. Così è della vita spirituale, quando c'è, si manifesta. Ritornando alla parabola e restando dentro la metafora del neonato, possiamo affermare quanto segue. Nel caso del primo terreno, il seme gettato lungo la strada, si può dire che la vita biologica non ha mai avuto un inizio. Il seme, in questo caso, quello maschile, non ha mai incontrato l'ovulo femminile. Nel secondo e nel terzo caso, il seme tra le rocce e quello tra le spine, si può parlare di aborto spirituale. Sono nate due pianticelle, ma l'assenza di frutto ha dimostrato che non c'era vera vita in loro, perché il frutto rende testimonianza della presenza della vita. Stiamo parlando di frutto. Di quale frutto si tratta? Vedete, prima di tutto dobbiamo dire che il frutto di cui stiamo parlando non è, sottolineo, non è farina del nostro sacco. Sempre tra le lettere di Paolo, che amo moltissimo, trovo scritto «Il frutto dello Spirito è…» eccetera, eccetera. Ciò che di buono nasce nel terreno della nostra vita è conseguenza dell'opera di Dio. Che cosa ha fatto il neonato per avere la vita? Nulla, assolutamente nulla. Qualcun altro si è dato da fare per procurargli la vita. Così in campo spirituale. Se siamo vivi e vitali, spiritualmente, è opera di Dio. Certo, noi possiamo ostacolare l'opera dello Spirito in noi. A differenza della pianticella, infatti, la pianticella di cui parla la parabola, l'uomo ha capacità intellettive e ha una propria volontà. Ma se umilmente e con senso di gratitudine noi lasciamo che Dio operi, il frutto ci sarà e sarà abbondante. Un'ultima cosa da sottolineare per quanto riguarda il frutto. Questo frutto, secondo Gesù, glorifica Dio ed è il segno distintivo di un vero discepolo. Queste sono le due funzioni del frutto presente in noi. Gesù infatti dice: in questo, nel frutto, è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Sappiamo per esempio che Bach, il grande musicista tedesco, amava porre sugli spartiti della musica che creava una sigla, SDG, Soli Deo Gloria. Egli, da buon credente luterano, aveva preso sul serio quello che rappresentava uno dei capisaldi della Riforma. A Dio solo la gloria. Perché? Perché lui solo ne è degno, essendo il creatore, il signore, il padrone dell'intero universo, uomini compresi. Sappiamo quanto sono stati attenti i riformatori a non permettere che in campo spirituale si potesse infiltrare una qualsiasi piccolissima cosa che distogliesse l'uomo a dar gloria a Dio. È il frutto di una vita rinnovata da gloria a Dio, semplicemente perché questa vita, è opera sua. Se io possedessi un quadro di Van Gogh, questo porterebbe gloria a me o piuttosto a chi l'ha composto. Il valore di questo quadro non risiede nel fatto che io l'ho acquistato, ma perché lo ha dipinto qualcuno che è considerato un genio nel campo pittorico. Una vita trasformata, essendo una palese manifestazione del frutto dello Spirito, che è, lo ricordiamo, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, queste sono le parole di Paolo, questo frutto dà gloria a Dio, a colui che ne è l'artefice. Chiedo al Padre che la mia vita e la tua possano essere come la pianticella nata e cresciuta nel terreno buono. E così, in un mondo dove il nome di Dio è continuamente bestemmiato, con le parole e con i fatti, io e te possiamo produrre quel frutto che lo glorifica e testimonia della sua potenza e bontà. C'è un'altra testimonianza che dà il frutto. Dice Gesù: così sarete miei discepoli. Il frutto presente nella nostra vita, frutto dello Spirito, amore, pazienza, eccetera, testimonierà del fatto che noi siamo al seguito di Gesù, che noi amiamo Gesù, che noi siamo Suoi discepoli. Vi ringrazio per avermi ascoltato ancora una volta e vi saluto con un grosso abbraccio. Ciao a tutti.